Ben ritrovate alle ascoltatrici e gli ascoltatori della Campanella. Oggi il nostro ospite, il signor Mauro Sarasso, e lo è con una riflessione che facciamo insieme sull'associazione Italia e Birmania, che esiste dal 2008, ma lo dirà lui con maggior precisione, per ricordare una situazione, diciamo, politica da non dimenticare, per l'appunto, e dei rapporti utili, fondamentali, di conoscenza anche attraverso le scuole. Quindi do il benvenuto a Mauro Sarasso, che è impegnato da anni nel mondo della scuola.
Esatto, esatto. Allora, nel 2008 io ho incontrato il dottor Bodhi Zaumin, che era un dirigente dell'ufficio birmano presso la Comunità Europea. Non sapevo nulla della Birmania, ho dovuto fare da interprete. L'ho portato in varie città italiane, che doveva ritirare la cittadinanza onoraria per poter aiutare i prigionieri politici dell'allora dittatura. E abbiamo fatto amicizia e abbiamo pensato che valeva la pena di costituire un'associazione di amicizia verso la Birmania. E così, con un altro nostro amico di Monza, abbiamo fondato l'associazione, abbiamo creato il primo nucleo e ci siamo adoperati per ottenere la cittadinanza onoraria di varie città. E queste cittadinanze onorarie davano la possibilità al nostro governo di fare pressione sulla dittatura militare di allora per preservare la vita di questi prigionieri, affinché non fossero torturati, che fossero date loro delle medicine, fosse dato del cibo normale, in modo da poterli non far morire in prigione, perché è quello che era succedeva. Quello che siamo riusciti a fare...
Una delle tante pagine buie della nostra
purtroppo
storia.
Purtroppo sì. Nel 2012, la prima parvenza di democrazia, abbiamo spostato l'obiettivo sugli aiuti verso la Birmania, attraverso varie realtà che conoscevamo, soprattutto dalla città di Parma, dove Giuseppe Malpeli era uno dei nostri soci, che purtroppo se n'è andato. Però nel frattempo, prima di poter abbandonare questa nostra terra, ha voluto ed è riuscito a prendere contatti con Aung San Suu Kyi, è riuscito poi, attraverso altri amici di Parma, a fare dei progetti umanitari, costruire delle scuole. Lui era un insegnante, abbiamo costituito vari ponti, soprattutto con l'università, con la cultura, con la cucina. Abbiamo invitato parecchi di questi studenti. In quei 5 anni, dal 2015 al 2020, abbiamo operato sul territorio birmano, costituendo anche l'altra faccia dell'associazione, la parte birmana. Purtroppo, al 1 febbraio del 2021, siamo ripiombati nel buio di nuovo, perché i generali e questa mafia fatta da militari non ha fatto altro che schiacciare nuovamente il paese, e da 2 anni sono in seria difficoltà.
Bene, questo è l'inquadramento che è giusto ricordare, sì. Perché purtroppo, come ho detto, ci sono pagine bue, ma pagine un po' dimenticate, esatto. Uso un eufemismo, un po' dimenticate. Mi aggancio a quell'idea, costruire scuole in Birmania, perché visto che è una trasmissione dedicata alla scuola, sì. A volte ci si dimentica anche di questo, che bisogna costruire, sì. Scuole.
Purtroppo durante i 60 anni della dittatura militare la scuola è sempre stata messa veramente all'ultimo posto. Credo ci fosse lo 0,5% del PIL, che era già povero, che veniva dedicata alla scuola, quindi non c'era una struttura scolastica. Tutto quello che era la tradizione britannica, che negli anni poi è stata cancellata quasi, e di conseguenza abbiamo ricominciato dalle scuole. Insegnavamo l'italiano anche attraverso la nostra ambasciata italiana, e siamo riusciti a costruire nel paese diversi nuclei con dei docenti, che poi sono venuti anche a Parma per fare dei momenti di formazione, e quindi abbiamo costruito delle scuole. E l'ultimo filmato che abbiamo è che avevano ristrutturato un grandissimo palazzo e abbiamo soltanto filmato che è rimasto lì incompleto, perché poi dopo, da quando è successo il dramma della dittatura, non siamo più riusciti a portarlo a termine. Adesso purtroppo le scuole sono chiuse da 2 anni, 8 milioni di bambini non riescono ad accedere agli studi.
Ripetiamo questo dato perché
8 milioni di bambini che da 2 anni non vanno più a scuola. Le scuole sono state abbandonate dai docenti che non volevano sottostare al regime militare e i bambini e gli studenti sia delle scuole superiori che dell'università non vogliono partecipare alle scuole di regime. Ci sono degli studenti che sono dedicati alla resistenza, ci sono degli insegnanti che sono dedicati alla resistenza e operano, fanno scuola dove possono, nelle loro case, in locali sistemati alla bella e meglio, però è chiaro che la qualità diventa difficile. Ecco.
Ma ci sono già tante riflessioni da fare, il rapporto stretto tra cultura e scuola e democrazia e il coraggio di una resistenza che ancora esiste. E soprattutto credo, o temo, che i nostri mass media, la stampa, eccetera, ne parli troppo poco.
Direi quasi nulla.
Ecco.
Se la mettiamo nella proporzione delle notizie che circolano sui media italiani.
Soprattutto su queste ricadute culturali, diciamo, nel senso più profondo e bello del termine, perché in fondo bambini che non vanno a scuola è un dramma. Sì. È un dramma enorme.
E pensare che, a detta di tutti, il popolo del Myanmar è un popolo molto sereno, felice, umile, gioioso e di conseguenza anche nei primi momenti della ripresa della dittatura loro sono scesi in piazza cantando, facendo festa per mostrare che questa era la nostra patria e quindi di conseguenza alla sera si mettevano con le pentole a suonare fin tanto che il 24 di febbraio è arrivato l'ordine dai militari di sparare alla testa dei manifestanti per non lasciare feriti e quindi di lì è calato il buio completo sul Myanmar. Le varie guerre non vengono mai raccontate troppo nei dettagli, il Myanmar è scomparso completamente dai radar dell'informazione. Fortunatamente abbiamo dei personaggi che si sono adoperati nei 5 anni della democrazia nel promuovere l'inclusione tra le varie etnie. Il Myanmar conta di 135 etnie, che non sono soltanto etnie geografiche, sono anche proprio lingue diverse e molte volte non riescono a comunicare perché essendo lingue diverse, una di origine magari cinese, l'altra di origine magari indiano, non riescono a comunicare.
Questo è un problema nel problema.
È un problema nel problema, sì.
E a questo punto veniamo più vicino a noi. Qual è il tuo impegno locale per far conoscere questa realtà? Io ho davanti un bellissimo libro, ma ne parliamo dopo.
Sì. Beh, il mio impegno locale adesso è di rifare quello che facevamo prima. Quando visitavamo le varie città, chiedevamo ai consigli comunali di emettere una dichiarazione da parte del consiglio comunale per sostenere il Myanmar e cercare di proteggere quel paese. Quindi abbiamo ripreso in mano tutte le città che avevano dato la cittadinanza onoraria, siamo ritornati a visitarli, alcuni l'hanno già fatto come Castellanza, Busto Arsizio, Malnate, quindi saremo a Pogliano, siamo stati a Vedano e cerchiamo di proporre magari delle conferenze, degli incontri dove poter illustrare la situazione del Myanmar. E inoltre cerchiamo di lavorare anche con le scuole per far conoscere questa necessità di creare un ponte di amicizia tra l'Italia e il Myanmar, soprattutto cercando di legare questi bambini italiani che non conoscono la realtà, ma di aiutarli con disegni, piccole poesie, piccoli pensieri che vengono tradotti e vengono mandati e poi a loro. E loro per contro ci mandano disegni, fotografie di quello che stanno facendo.
Ecco, questo è il vero scambio. Beh, allora raccontaci un po' di qualche esperienza nelle scuole, con le scuole.
È stato piacevole. Sono stato ieri proprio a Comerio in due classi delle quinte.
Elementari, sì,
chiaramente.
Con i bambini è più facile.
Con i bambini è più facile, però mi sono accorto che ho dovuto cambiare il registro di linguaggio, perché chiaramente quando parlo ai consiglieri comunali delle città devo mettere in evidenza le difficoltà grandi. Qui ho dovuto cercare di mettere in evidenza la bellezza, la gioiosità di questi bambini ed è quello che hanno visto anche loro. Dicono c'è la guerra, però loro li vediamo sereni, felici, gioiosi. Ma sostanzialmente i bambini vivono la loro infanzia, quindi hanno bisogno di amici, di e qualsiasi cosa può farli felici, anche un solo disegno. Ieri un bambino mi ha chiesto se per quale squadra di calcio tifavano in Myanmar.
Hai saputo rispondere?
Non ho saputo rispondere perché il calcio non è uno sport nazionale, però ha voluto darmi uno sticker da mettere che era dell'Inter, perché lui era un sostenitore dell'Inter, voleva far sapere ai suoi amici birmani che lui era un sostenitore dell'Inter.
Bello. Altre esperienze nelle scuole.
Altre esperienze, è chiaro, noi stiamo presentando anche questo libro.
Ecco, allora parliamo, diciamo il titolo del libro.
Il titolo del libro è Pinocchio e Yamin, di Tan Luyn Mind, che è il nome d'arte di Tan Xing Zhou, che era un giornalista prigioniero politico secondo la vecchia dittatura, e che poi, quando c'è stata la liberazione, la democratizzazione, ha voluto partecipare in modo democratico alle attività. Lui, da scrittore e giornalista, si è inventato autore di libri, di piccole fiabe, perché voleva portare questo messaggio di pace e di inclusione tra i bambini. Perché Pinocchio Yamin?
Ecco, e chi è? Interessante.
Lui racconta in un video che ci ha mandato, dove purtroppo è stato fatto mentre era alla macchia, quindi abbiamo dovuto oscurargli il viso, abbiamo tradotto. Ci ha raccontato che nel 2018, quando era venuto nei 2017 e 2018, era venuto nella zona di Parma a partecipare alla Fiera del Libro, e lui non conosceva Pinocchio, in Birmania non era stato tradotto, e è rimasto meravigliato di questa fiaba. Oltretutto ha visto una fiaba rappresentata da una scuola, da una cooperativa, che lavorava con dei bambini immigrati, e il Pinocchio che recitava in questa pièce teatrale era un bambino africano. Per cui lui ha detto, perché un bambino...
Ma che bello, bellissimo
ha detto,
racconto.
Ma allora Pinocchio è già un burattino, è già una fiaba che va bene per tutti i popoli, tutte le stagioni, in qualsiasi latitudine. E di conseguenza non ha una connotazione etnica o nazionale, per cui il Pinocchio bambino africano ci stava del tutto. E allora ha pensato, perché non fare qualcosa per il mio popolo che ha tante etnie diverse? Pinocchio è un messaggio di inclusione e di amicizia, e loro si
ricordano
di superamento delle difficoltà, e quindi, ma poi anche dell'onestà, la capacità dei genitori, dell'affetto dei genitori, la cura, quindi... E lui si è ricordato che in Birmania c'è questo bambolina che si chiama Yamin, che anche lei è stata costruita da un artigiano. Ecco. Quindi c'è una grande similitudine tra Geppetto e Wuhan, che è il creatore di questa bambolina. E c'è un'avventura praticamente. Pinocchio che va in Birmania, di lì inizia una sarabanda di iniziative, e come faceva Pinocchio qui nel nostro mondo, Yamin fa le stesse cose, raccontano bugie, raccontano sotterfugi, e Pinocchio gli si allunga il naso e Yamin invece rimpicciolisce. E quindi c'è questa amicizia tra Pinocchio e Yamin, ma anche tra Geppetto e Wuhan, quindi è una storia di amicizia, di bellezza e di inclusione.
Ma messaggio bellissimo. Adesso noi dobbiamo concederci la nostra pausa musicale in amicizia e poi riprendiamo questa interessantissima chiacchierata e riflessione.
To right the unright.
Riprendiamo dopo aver ascoltato una bellissima canzone, intramontabile direi, però non lo chiamiamo, cambiamo il titolo, diciamo Possible Dream.
Possible Dream, Possible. Che è quello, è vero.
Ma perché tutto è possibile quando c'è la volontà di fare, come questa esperienza dell'Associazione Italia-Birmania di cui stiamo parlando con Mauro Sarasso. E continuiamo a riflettere su questo libro, che è un libretto preziosissimo per una storia di amicizia, di inclusione, di confronto di culture, che è Pinocchio e Yaemin. Questo libretto che potenza ha? Che potenza espressiva ha?
La potenza è che è stato scritto in birmano, poi è stato tradotto in italiano cercando di comprendere le diversità delle varie lingue, perché per esempio la traduttrice ci raccontava di Geppetto, che viene chiamato Babbo nella lingua toscana, nel testo italiano o toscano, però non c'è lo stesso relazione tra figli e genitori nella lingua birmana, c'è una forma reverenziale verso l'adulto, verso il personaggio, l'insegnante, il maestro, quindi hanno dovuto fare delle postille per spiegare il perché veniva utilizzato un certo linguaggio piuttosto che l'altro. E quindi c'è stata un'equipe non indifferente. Gradita questo aspetto qui di aver creato questo libro.
Dove si può trovare story, questo libro?
Lo vendono, è edito dalla Fondazione Collodi, per cui lo si trova online, può ordinare e arriva.
E io mi permetto di consigliarlo perché ha delle bellissime illustrazioni, ma è da leggere con questo sguardo particolare.
E le illustrazioni riprendono molte delle storie birmane, per esempio una delle cose più classiche è l'arpa birmana, che la si trova in molte pagine, che è un'arpa particolare e in qualche modo racconta molto della storia della Birmania. L'altra cosa particolare, se guarda la copertina, vedrà che è rappresentata Venezia.
Purtroppo siamo in radio, non possiamo far vedere questo, ma lo consiglio vivamente.
Ha voluto mettere l'immagine, il disegnatore ha voluto mettere l'immagine di Venezia perché si ricollega a una città che hanno in Birmania, che è costruita sull'acqua, non sul mare ma sul lago, e di conseguenza lì coltivano tutto, come vivono in una città come Venezia, quindi in qualche modo il collegamento c'è.
Ma verrebbe fuori anche una bella lezione di geografia.
Sì, infatti ieri parlando con i bambini abbiamo parlato proprio di come raggiungere il Myanmar, che non è la cosa più semplice per un bambino di quinta elementare.
Assolutamente, ma questo anche per certi adulti, diciamo
certi
la verità.
Adulti, è vero.
E questo libretto, che è proprio bello, ve lo consiglio, io lo sto sfogliando ora, è già stato presentato nelle scuole o c'è un progetto per presentarlo maggiormente?
Ma lo vogliamo presentare nelle scuole proprio per aiutare questi bambini che sono soprattutto nei campi profughi e quindi vivono un po' in situazioni molto difficili.
E quindi senza poter studiare.
Senza poter studiare, li studiano grazie a... Noi stiamo aiutando direttamente una scuola che è vicino a Mae Sot in Thailandia, che è fatta di bambini profughi, dove ci sono degli insegnanti che si sono improvvisati. C'è un artista che fa, e per cui mandano disegni, fanno disegni. Poi ci sono molte belle immagini di questi progetti delle scuole. L'abbiamo presentato, è stato presentato a Parma nel 2021 ed è venuto anche il presidente della Fondazione Collodi a parlarne, e possiamo annunciare che lo stesso autore ha tradotto adesso il libro di Pinocchio nella lingua birmana, e quindi si aggiunge, oltre alle 360 lingue nelle quali è stato tradotto anche in birmano. Dovrà essere illustrato e dovrà essere stampato.
Veramente un classico, nel senso più bello e più profondo del termine. Altri progetti con le scuole?
Altri progetti con
perché
le scuole?
Perché tu sei un appassionato di scuola, non l'hai ancora detto. Perché sei così appassionato di scuola?
Sono appassionato di scuola perché avendo quattro figli e avendo partecipato, avendo incontrato degli insegnanti, dei dirigenti molto interessanti che mi hanno fatto appassionare del lavoro nelle scuole, soprattutto del ruolo del genitore a fianco degli insegnanti, nel ruolo educativo come prima agenzia di educazione e nel poter lavorare in sinergia con le scuole, non soltanto su progetti ma proprio come approccio all'educazione, alla formazione dei giovani.
Perché ci deve essere davvero sempre questa collaborazione e cooperazione.
E spesso volentieri non la vediamo o addirittura viene ostacolata, viene bistrattata e quindi c'è sempre un po' di tensione, effettivamente.
C'è sempre un po' di tensione, ma ci vuole sempre anche il coraggio di mettersi in gioco,
esatto,
e mai rinunciare. Come, no?
Infatti i miei 35 anni dedicati alla scuola la dicono lunga, soprattutto anche per l'arricchimento personale che ne ho ricevuto io. Ed è quello che consiglio sempre ai genitori. Cioè lavorare assieme ad altri genitori con la scuola è un arricchimento per noi stessi, per le nostre famiglie, ma anche per le nostre comunità. Un buon rapporto tra insegnanti e genitori o genitori e insegnanti crea comunità.
Certamente, crea comunità ed è una risorsa, una di quelle risorse immateriali ma fondamentali. Quindi altri progetti?
Altri progetti è soprattutto portare a conoscenza di questa casa editrice che si chiama The Third Story Project. Lei qui non la vede. Praticamente Tanzin ha dato vita a tutta una serie di librettini di piccole fiabe dove non si racconta la storia da un lato o la storia dall'altro, ma la storia che i due personaggi vivono. Per esempio c'è la storiella della rana e del serpente, un cucciolo di rana e un cucciolo di serpente che fanno amicizia, che però quando tornano dalle rispettive famiglie vengono visti male perché il serpente tentativamente deve mangiare la rana e la rana deve sfuggire. Ecco, così loro raccontano la loro storia di amicizia. E questo l'hanno fatto girando nei villaggi, nelle varie periferie del Myanmar, raccontando questo senso di amicizia e di inclusione che fa raccontare poi le storie che viviamo una terza storia, una storia che non è la tua, non è la mia, ma è la nostra, come due persone che sono diventate amiche.
E questa è la definizione più bella di inclusione.
Sì,
poi.
In effetti lui ha cercato proprio di trovare questo aspetto di queste storielle, le due giare, e poi c'era un altro di il rocchetto e l'ago che hanno bisogno di cucire insieme, ma da sole non ce lo fanno, hanno bisogno di un terzo amico che è la mano, e sono le dita della mano, e lì si racconta delle belle storielle. Tutte queste storie sono pubblicate su internet, sono in lingua inglese, o in lingua birmana. E
quindi possiamo dare un'indicazione di come trovarle?
Sì, The Third Story Project.
Benissimo.
Lo possono cercare, con Google lo si trova. Ecco.
Ottimo. La domanda, purtroppo il tempo è tiranno, sì, come si vuol dire, ma una domanda di questo tipo. E quindi il tuo rapporto adesso con i bambini delle elementari? La storia di amicizia, la storia di inclusione, ma è possibile anche con ragazzi delle superiori?
Sì, noi l'abbiamo fatto e adesso stiamo facendo anche, ieri sera abbiamo fatto l'assemblea dell'associazione, abbiamo parlato un pochino dei progetti, stiamo educando dei giovani universitari medici attraverso dei progetti fatti con il Brasile e l'Università di Parma, per poter dare il riconoscimento di quegli studi che hanno perso e riprendere questi 2 anni che hanno perso per poterli dare il dottorato e renderli partecipi. Quindi lavorare ancora con le scuole superiori dove si può e tutto viene fatto online, perché chiaramente fortunatamente per loro hanno ancora dei piccoli momenti di accesso ai social e di conseguenza anche lavorando online si può fare scuola.
Diciamo che questa è la globalizzazione che ci piace.
La globalizzazione.
Perché siamo veramente cittadini del mondo.
Esatto.
Ma insomma è una storia bellissima, una storia che ci fa capire quanto sia importante la scuola,
sì,
ma quanto sia importante l'impegno di tutti noi, perché siamo tutti noi, adesso dico una frase un po' fatta se vogliamo, ma discepoli della vita, sempre e comunque. Io ringrazio tantissimo Mauro.
Grazie a te Renata.
Spero di riaverti, di raccontare.
Volentieri, possiamo raccontare altre cose.
Certamente, certo, perché credo che ci sia proprio un mondo da scoprire, sì, di essere anche alternativi ai difettucci, voglio essere buona, di una certa stampa che mette in ombra i problemi del mondo.
E non soltanto la stampa, anche le organizzazioni che non si impegnano.
Ecco, mi pare giustissimo questo. Un saluto a tutti, un a risentirci, se volete, al prossimo lunedì. Grazie ancora Mauro.
Grazie a voi.
E un abbraccio.
Un abbraccio al Myanmar.
Esattamente.
Grazie.